Il 6 febbraio ricorre la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Una piaga terrificante che ancora oggi coinvolge almeno 200 milioni di donne e di ragazze in almeno 30 paesi nel mondo. Quasi tutti questi paesi sono concentrati nel continente africano, a parte alcune eccezioni. Nonostante questo, però, si tratta di un problema che riguarda sempre più anche l'Europa. Come ci rivela uno studio che è stato presentato ieri a Milano, condotto dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, che stima la presenza di oltre 500.000 di donne immigrate di prima generazione colpite da mutilazioni genitali in Europa. Cifra allarmante che anche il Parlamento europeo, seppure in misura leggermente inferiore, ha dovuto registrare. Se ne deduce che anche per quanto riguarda l'Italia, le mutilazioni genitali femminili sono un tema di grandissima importanza e di grandissima rilevanza. Noi ne parliamo oggi con due donne che ci aiuteranno a comprendere quella che è la diffusione e la gravità di questo fenomeno. Una è Chiara Fattori, project manager dell'organizzazione ActionAid, che cura un progetto denominato After, di cui ci parlerà poi lei stessa, che dovremmo già avere in linea. Chiara Fattori è con noi.
Sì, buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a te. Emanuela Zuccalà, giornalista e curatrice di Uncut Project, che ha viaggiato in Africa, anche in contesti molto difficili, dove ha incontrato e ha intervistato le donne colpite dalle mutilazioni genitali femminili, quindi ha potuto veramente testimoniare in prima persona quello che avviene e anche quello che è però il cambiamento, perché ci sono dei segnali positivi e che danno veramente speranza per quanto riguarda la sconfitta di questa pratica brutale. Anche Emanuela Zuccalà dovrebbe essere al telefono con noi.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E allora iniziamo però con Chiara Fattori di ActionAid. Ieri c'è stata la presentazione di questo studio dell'Università di Milano Bicocca che portava un po' l'attenzione sull'Italia, no? Dicendo il fenomeno esiste, il fenomeno è un fenomeno che viene importato in Italia, per così dire, tra virgolette, ovviamente è terra di flussi migratori, quindi necessariamente anche le donne che provengono dai paesi che praticano le mutilazioni genitali femminili o dove questa pratica trova luogo, anche se non istituzionalizzata, arrivano in Italia e comunque l'Italia si trova a dover confrontarsi con questo problema. In che modo lo fa?
Sì, infatti anche, come dicevamo, questo studio dell'Università degli Studi Milano Bicocca ci ha fornito dei dati molto interessanti anche sull'Italia, in quanto appunto vediamo la presenza di 162.000 donne straniere dai paesi considerati a rischio, e si stima che tra queste, tra le 46.000 e le 57.000 siano state sottoposte a mutilazioni genitali femminili. Oltre il 60% di queste provenienti in particolare dalla Nigeria e dall'Egitto. Per quanto riguarda come si affronta questo problema, noi con ActionAid in particolare abbiamo lanciato il progetto After, proprio per contribuire a ridurre il rischio per le donne migranti di subire mutilazioni genitali femminili, quindi attraverso attività con donne e ragazze, attraverso attività appunto di empowerment, per far sì che anche se si mobilitino contro questa pratica.
Ecco, è particolare il fatto che per quanto riguarda questa mobilitazione che avviene in Europa e in Italia si sia mutuata un po' l'esperienza di quello che si è fatto nei paesi africani, è corretto? Insomma, abbiamo un po' importato in questi progetti europei il modo di relazionarsi con le comunità in cui si trovano queste donne?
Esattamente, infatti ActionAid diciamo che già da molti anni, da una decina d'anni, attua un programma contro le mutilazioni genitali femminili in 10 paesi africani e attraverso appunto dei percorsi di empowerment, quindi un lavoro nelle comunità con le ragazze attraverso metodologie partecipative. Per farle riflettere sull'impatto della pratica sulla loro salute, sulla loro libertà di scelta e sui loro diritti, attraverso la mobilitazione comunitaria, quindi attraverso la sensibilizzazione degli uomini e anche interventi di advocacy. Allo stesso modo noi abbiamo ripreso questa metodologia di empowerment e la stiamo applicando in Italia e in altri paesi europei, partner del progetto, e queste metodologie permettono appunto di far sì che il problema emerga dalle donne stesse e che loro stesse decidano di rifiutarlo e di trovare appunto delle soluzioni e si mobilitino contro questa pratica.
Emanuela Zuccalà, giornalista e curatrice di un progetto che si intitola Uncut, che è un progetto tra l'altro che si può trovare anche sulla rete e che ha veramente un approccio multimediale molto interessante, con fotografie, filmati, testi che riportano dati e esperienze. Di cosa si parla oggi, nel 2017, quando si parla di mutilazioni genitali femminili? Insomma, qual è la portata e la gravità del problema?
Il problema è molto grave, come accennavi tu all'inizio, perché secondo i dati disponibili è una ferita che affligge almeno 200 milioni di donne nel mondo, diciamo almeno, perché la ricerca UNICEF, che è quella di riferimento per tutti, considera solo i paesi dai quali è riuscita ad avere dei dati attendibili, quindi questa cifra potrebbe essere molto, molto superiore. Quando diciamo che la mutilazione genitale femminile è diffusa in 30 paesi del mondo, anche qua sono i paesi che hanno i dati disponibili, in realtà poi ci sono testimonianze, notizie anche da altri paesi che non sono coinvolti in questa ricerca, addirittura in Cecenia, in Russia, ultimamente sono uscite delle notizie su questo, per cui è un fenomeno molto, molto grosso in termini di numeri ed è anche un fenomeno importante da trattare appunto quando parliamo di migrazioni in Europa. E infatti insomma, il lavoro di Action Aid in Europa e in Italia è importantissimo perché ancora non sappiamo benissimo innanzitutto quali siano i dati, e quindi questi dati che ha dato ieri l'Università Bicocca insomma gettano una luce finalmente anche su questo tema. In Europa ci sono delle ricerche che seguono criteri diversi a seconda del paese, quindi anche qua i numeri sono abbastanza da prendere con le pinze, e soprattutto un tema da indagare è se il processo migratorio in Europa di queste donne provenienti da paesi di tradizione scissoria, se il processo migratorio ferma la tradizione, cioè se le donne si integrano e quindi decidono di abbandonare questa pratica e di non infliggerla alle loro figlie, o se invece la mutilazione genitale, come ipotizzano alcuni studi condotti in Belgio, non rappresenti invece una sorta di simbolo di identità, di appartenenza a una comunità per donne che a volte appunto nei nostri paesi d'accoglienza vivono isolate perché magari non lavorano, perché magari non parlano ancora la lingua del paese ospitante, e quindi la mutilazione genitale paradossalmente diventa un modo per sentirsi appartenenti alla propria comunità d'origine e quindi la si pratica ancora sulle proprie figlie o illegalmente nel paese dove stanno oppure portandole in vacanza. Quindi questo è uno dei grossi temi ancora da indagare.
Ecco, Emanuela Zuccalà, lei ha toccato una tematica molto importante, che è quella culturale, no? E a volte appunto il rischio c'è ed è quello che si trasformi in un diciamo così, in un simbolo identitario, quasi, almeno per le comunità che sono all'estero. È tuttavia stato acclarato ed è ormai abbastanza noto che non ha niente a che fare invece con quelli che sono dettami o precetti religiosi islamici. Ci sono stati importanti imam che hanno dichiarato questo in maniera assolutamente netta.
Sì, in Egitto per esempio, insomma, l'Università di Al-Azhar, che è uno dei centri islamici più importanti del mondo, ha condannato, ma anche gli imam d'Inghilterra, insomma ci sono state condanne un po' in tutta l'Africa musulmana, e questo è un grosso stereotipo. Allora, il tema delle mutilazioni genitali è purtroppo intriso di stereotipi, e appunto ieri alla conferenza milanese è stato interessante anche parlare di quali siano le parole giuste per trattare questo tema, per non stigmatizzare le donne che portano questa ferita, perché per loro certo è una ferita, comporta gravi problemi sanitari, ma fa parte della loro cultura, quindi insomma va approcciata in un modo chiaramente rispettoso. Per quanto riguarda la religione, appunto questo è il grande stereotipo, che la mutilazione genitale sia legata alla religione islamica, invece è totalmente falso. Il Corano non contiene una parola sola sulla mutilazione genitale femminile, tanto è vero che poi la praticano anche i cristiani in Etiopia, in Eritrea, in
altri paesi, in Kenya, insomma, dove appunto i Masai, per esempio, sono un po' animisti, un po' protestanti, quindi e sono una popolazione molto colpita. Quindi questo è un grande stereotipo da sfatare.
Ecco, nei filmati che hai diretto e curato e che si trovano su internet, spesso ci sono delle testimonianze drammatiche, sia di donne che hanno subito mutilazioni genitali, sia di quelle donne che le infliggevano, come guaritrici, donne anziane, insomma, che operavano in questo modo, che nel momento in cui venivano adeguatamente informate di quelli che erano i problemi sanitari, del fatto che non ci fossero in realtà implicazioni religiose, ma quando si faceva, riusciva a far capire, insomma, che era una pratica assolutamente evitabile e inventata dall'uomo, se possiamo dire in questo modo, smettevano, e tra l'altro avevano anche un, diciamo così, risultavano scosse da queste notizie.
Sì, infatti sì, noi abbiamo raccolto varie testimonianze appunto in Kenya, in Somaliland e in Etiopia, grazie appunto ad ActionAid, che da tempo svolgeva un'azione su questo tema molto forte con le donne. Sì, abbiamo voluto raccontare non soltanto il dolore delle vittime, proprio per sentire dalla loro voce reale che cosa comporta, ecco, subire un'infibulazione o una mutilazione genitale in generale. Le ex tagliatrici, devo dire che sono state una sorpresa, perché effettivamente raccontavano delle cose tremende e soprattutto una sorta di banalità del male, se così possiamo dire, perché dicevano che per tutta la vita avevano praticato questo mestiere e non gli era mai venuto in mente che fosse qualcosa di negativo. Ecco perché appunto dicevo prima che fa talmente parte della cultura di certe popolazioni, di certe etnie, che non sanno neanche che è qualcosa di negativo. Una donna in Etiopia, in una comunità sperduta, che loro si chiamano Waredube, stanno in una vallata all'interno della regione di Oromia, verso sud, una donna raccontava che loro fino a poco tempo fa, insomma, vedevano, lì praticano l'infibulazione, ecco, ci tengo a precisarlo, perché l'infibulazione è la forma più severa, più grave di mutilazione genitale, perché comporta non solo un taglio, ma anche una cucitura, quindi immaginate i problemi a partorire, i problemi sanitari. E questa donna diceva, sì, le donne qua morivano, avevano un sacco di problemi al parto, morivano partorendo, ma a noi non era mai venuto in mente che la causa fosse l'infibulazione. Nel momento in cui poi alcune agenzie umanitarie, ma anche alcuni movimenti di donne locali, perché anche questo è da sottolineare, insomma, sono le donne africane le prime a dire no a questa pratica, quindi nel momento in cui queste persone hanno portato, insomma, hanno fatto dei corsi di formazione, hanno spiegato tante cose, le donne hanno subito preso la palla al balzo e si sono ribellate. Infatti in questa piccola comunità, veramente, che vive in condizioni poverissime, quindi con pochissimi strumenti sia culturali che materiali, però insomma le donne stanno veramente facendo un lavoro eccezionale.
Ecco, Chiara Fattori, ActionAid è stato proprio chiamato in causa da Emanuela Zuccalà, ha molti progetti in Africa, ha anche degli operatori che lavorano direttamente, sono soprattutto donne, no? Che lavorano su questo problema. In che modo si riesce a portare avanti questa iniziativa? Ci sono molte difficoltà?
Ci sono diverse difficoltà sicuramente nell'approccio, nel relazionarsi con le comunità, però ovviamente la gente che lavora in Africa è gente del luogo, e appunto, come dicevo prima, lavoriamo attraverso dei percorsi di empowerment, quindi sono delle attività partecipative in cui le comunità vengono esse stesse messe al centro dell'attenzione e sono loro stesse a volersi poi mobilitare per trovare delle soluzioni o per appunto risolvere determinati tipi di problemi. Quindi è la comunità stessa che viene messa al centro dell'azione.
Emanuela Zuccalà, quanto è importante agire anche sulla cultura degli uomini in questi paesi? Abbiamo visto, e si vede in alcuni dei suoi filmati, che addirittura alcuni anziani si rendono conto soltanto quando gli viene mostrato su un disegno, quello che succede in seguito all'infibulazione, si rendono conto di quella che è la gravità della situazione e dicono: noi non immaginavamo. È un problema culturale che si può affrontare anche da parte maschile, questo?
È fondamentale coinvolgere gli uomini, a partire dai leader religiosi, perché chiaramente i leader religiosi in queste comunità, sia che parliamo di cristiani che di musulmani, insomma, hanno una grande presa sulle persone, per cui nel momento in cui i leader religiosi vengono coinvolti in questo lavoro di consapevolezza, poi è molto più semplice convincere le persone tramite loro. Sì, noi abbiamo assistito a una riunione molto, molto toccante in Kenya, in un paesino che si chiama Kongelai, che sta a nord-ovest, a ridosso del confine con l'Uganda, a maggioranza Pokot. I Pokot sono un'etnia, una delle tante etnie del Kenya, che praticano l'infibulazione con una percentuale molto elevata, fino al 70% di donne. E queste donne dell'associazione locale, insomma, che si batte contro le mutilazioni genitali, tenevano una lezione, diciamo, in una piccola chiesa, un gruppo di uomini anche abbastanza giovani, mostrando gli effetti dell'infibulazione, quindi fotografie agghiaccianti di fistole vaginali e di altre cose orrende che l'infibulazione può provocare. E questi uomini all'inizio erano imbarazzati, perché parlando di sesso e facendo vedere delle foto di organi genitali ridacchiavano, insomma, le classiche risatine di imbarazzo, no? Invece poco a poco, quando hanno visto queste foto tremende degli effetti dell'infibulazione, erano sinceramente addolorati. È calato un silenzio molto, veramente molto sofferente da parte di questi uomini. E poi anche in Etiopia abbiamo visto, in questa piccola comunità Waredube di cui vi accennavo prima, gli uomini molto molto coinvolti, appunto gli anziani, come dicevi tu, nonostante chiaramente la loro mentalità tradizionalista. La chiave con gli uomini, abbiamo sentito appunto dagli operatori e dalle donne, è quella di far capire che la mutilazione genitale crea un circolo vizioso di sottosviluppo, perché la ragazza che viene mutilata lascia la scuola, perché deve essere sposata, essendo considerata adulta dopo la mutilazione genitale, e quindi non saprà fare nulla se non badare i figli alla casa. Invece la ragazza che non viene mutilata, che quindi può proseguire gli studi, poi saprà fare tante cose e riuscirà anche a portare beneficio all'intera comunità. Quindi è un po' questo il discorso, che gli uomini recepiscono molto bene.
Chiara Fattori, il lunedì 6 è la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. È stato varato anche un hashtag per i tweet che riguarderanno la giornata, che è Cancelletto End FGM. Quale può essere l'auspicio e soprattutto qual è l'impegno da prendere per il 6, almeno per quanto riguarda l'Italia e l'Europa?
Con ActionAid stiamo promuovendo una grandissima campagna di mobilitazione online, utilizzando il simbolo del soffione viola, che sarà per noi e per tutti coloro che si vorranno unire alla nostra campagna un simbolo di libertà e di espressione di desiderio di lasciare andare il passato e permettere al presente di trasformarsi in un futuro libero e senza vincoli fisici ed emotivi. Quindi chiediamo a tutti di unirsi alla nostra campagna il 6 febbraio.